percorsi di lotta, anche intuizioni politiche e secondo noi innovative di chi quell'esperienza l'aveva immaginata, costruita e vissuta. Ma accanto all'interesse più prettamente storiografico c'è stato un interesse di tipo politico, incentrato sull'oggi che ha animato sia Futuro Anteriore che questa seconda pubblicazione. Il punto di partenza da cui ci muoviamo, ed è secondo me importante, come dire, precisare, è che sicuramente oggi sono cambiati i paradigmi produttivi e le figure messe al lavoro, dentro quel processo che in modo un po' semplificatorio abbiamo definito passaggio dal fordismo al post-fordismo. Quindi sicuramente sono irriproponibili quei percorsi e quei contesti così come si sono dati e si sono sviluppati. Però secondo noi la rilettura di quel percorso così eterogeneo e interessante può essere utile per aggredire teoricamente ma anche praticamente concetti e nodi politici che invece riguardano il nostro tempo, i nostri giorni. Noi pensiamo che infatti l'esperienza dell'operaismo politico ci permette di appropriarci, come dire, di una cassetta degli attrezzi, sicuramente unica, formata in un periodo eccezionale dal punto di vista dello scontro sociale e di classe. Infatti l'operaismo è stato secondo noi un modo nuovo, completamente nuovo e stravolgente di guardare i processi, di leggere quello che stava succedendo. Noi l'abbiamo definito addirittura un metodo. E in questo senso appunto io volevo cercare di toccare una serie di aspetti di quello che è stato appunto l'esperienza dell'operaismo, provando a riattualizzarli, a vederli nell'oggi. Innanzitutto, la cosa che insomma, mi sembrava importante sottolineare è che secondo noi l'esperienza dell'operaismo ha messo in campo un rovesciamento del punto di vista con cui si leggono e si vivono i processi, che viene sintetizzato in quel cambiare segno presentato da Tronti nell'editoriale del primo numero di Classe Operaia. Da questa prospettiva, infatti, sono i movimenti diffusi e molteplici, sono le diverse istanze soggettive, i conflitti che si danno e le resistenze, le lotte collettive, ma anche la sottrazione individuale al lavoro, a costringere il capitale a dare una risposta, quindi a ristrutturarsi per poter sopravvivere. Questo allora, come oggi, secondo noi significa restituire una, come dire, una soggettività, una pienezza di soggettività singolare e collettiva a coloro che in qualche modo ne sono stati privati, sia dai discorsi dominanti, sia molte volte dalle retoriche rivoluzionarie. I soggetti di classe, infatti, in questo modo, allora riacquistavano corpo, riacquistavano soggettività e finivano di essere subordinati all'incessante attacco capitalistico, senza naturalmente dimenticare le condizioni materiali in cui vivevano, per diventare però forza motrice delle dinamiche sociali e delle trasformazioni sociali. E questo sguardo politico, secondo noi, è capace di mettere a fuoco l'ambivalenza dei processi ed è importante per riflettere e ragionare su alcuni temi e nodi attuali, per esempio a partire dal processo di globalizzazione. Anche qui, non negandole il segno capitalistico, ma provando ad evidenziare anche in questo processo di globalizzazione la radice soggettiva dei conflitti che vediamo dispiegarsi in tutto il mondo, a partire per esempio dalle migrazioni di uomini e donne che continuamente eccedono e travalicano i confini e le frontiere. Sotto questa luce, per esempio sottolinea Marazzi, anche il post-fordismo assume in qualche modo le vesti di una metabolizzazione di una serie di istanze che i movimenti avevano praticato nella critica al fordismo, al lavoro salariato, alla gabbia della fabbrica 8 ore tutti i giorni, ma anche alla gabbia del modello familiare. Per esempio, lo smantellamento dello Stato sociale è una risposta reazionaria alla critica teorica e radicale portata avanti per esempio dal movimento delle donne, che appunto si fondava sul compromesso sociale fordista, dove c'era una famiglia con una figura patriarcale che era l'uomo maschio bianco lavoratore. E in questo senso, per esempio, noi citavamo nell'introduzione degli operaisti i due sociologi Boltaschi e Chiappellò, che hanno mostrato come la categoria della flessibilità, che ricorreva tantissimo negli anni 70 e anche nei 90, però con un segno completamente radicalmente diverso. Da minaccia al sistema appunto del lavoro salariato e alla stabilità delle gerarchie di potere, la flessibilità è invece diventata negli anni 90 per il capitale la parola d'ordine obbligatoria e salvifica per certi aspetti per quanto riguardava appunto le nuove politiche del lavoro. E così molte riflessioni e istanze dei movimenti femministi sono state in qualche modo, secondo me, riassorbite in quello che viene definito oggi il processo di femminilizzazione del lavoro. Molte quindi di quelle istanze conflittuali sono state recuperate, sono state mercificate e messe a valore. Però secondo noi, ed era quello che sottolineavamo nell'introduzione degli operaisti, quegli stessi movimenti hanno determinato un nuovo scenario o un nuovo orizzonte in cui il tratto ambivalente risulta fonte, come dire, di lacerazione e di contraddizione, ma anche di difficoltà governo, di governabilità per quanto riguarda i meccanismi del capitale di oggi, contemporaneo. Così la flessibilità agita, e questa è una nostra ipotesi, in quanto istanza di autonomia e indipendenza dal lavoro, confligge con la flessibilità imposta, che è invece precarietà e attacco alle condizioni di vita. E in questo senso l'uscita dalle fabbriche e dal sistema fordista come dire, ha assunto le forme dell'autosfruttamento e appunto del precariato. Però d'altra parte, riprendendo appunto quello sguardo ambivalente, non si può cancellare la genealogia soggettiva eccedente rispetto alla società del lavoro di tipo fordista. E quindi noi ipotizzavamo che nel momento in cui le parole d'ordine della costellazione del capitalismo di oggi, del capitalismo post-fordista, quali flessibilità, quali innovazione, imprevedibilità, mobilità, femminilizzazione, eccetera, no, cominciano a descrivere non solo la griglia dello sfruttamento, ma anche i comportamenti sociali e conflittuali di chi è oggi messo al lavoro, si mettono in crisi gli stessi meccanismi produttivi. Questa lettura ambivalente, non vittimista, che appunto prova a far proprio quel cambiare segno, investe per esempio, secondo noi, anche la figura paradigmatica del migrante, a cui accennavo prima. Infatti i migliori filoni della cultura politica operaista hanno espresso secondo noi le migliori elaborazioni rispetto appunto il discorso dei migranti, rovesciando quella lettura egemone anche a sinistra delle migrazioni unicamente come fenomeno indotto da fame, esclusione, povertà, tutte condizioni anche qui che ci sono e come dire che non bisogna dimenticare, però provando appunto a restituire a migranti il fatto di essere dei soggetti carichi di desideri, carichi di come dire, bisogni, e quindi alla ricerca di strade diverse e di altre forme di vita, e quindi di anche portatori di istanze di cambiamento che molte volte non sappiamo riconoscere, non sappiamo leggere. Un altro aspetto, e qui vado a chiudere, del percorso operaista che mi interessava sottolineare è l'esperienza della pratica e dei percorsi di corricerca che all'interno delle interviste vengono descritte. L'idea forza di questa pratica di corricerca sta nel tentativo di superamento della distinzione tra l'intervistato e l'intervistatore per dare vita all'interno appunto di un percorso di corricerca a un processo di produzione di nuova soggettività, di nuova conoscenza e anche di sperimentazione di nuove forme di organizzazione. Quindi allora, infatti, alle inchieste e alle ricerche militanti, grazie alle inchieste appunto ai percorsi di corricerca, si svilupparono azioni politiche e conoscenza dentro una fase di rapida profonda trasformazione. Ecco, secondo noi, per esempio, oggi la pratica della corricerca è sicuramente una pratica da reinventare, da riutilizzare, ma può essere ancora una fase, una pratica interessante che può essere utilizzata. Quindi senza, e qui vado a chiudere, resuscitare, come diceva prima Gino, è importante sottolinearlo, un passato che comunque non c'è più, pensiamo che l'esperienza politica operaista possa lanciarci degli spunti anche nella lettura dell'oggi, ma anche nella costruzione di percorsi di trasformazione dell'oggi, dove l'eccedenza soggettiva e precaria possa trovare le condizioni di esprimersi, di rendersi visibile, ma anche di condizioni per poter sperimentare nuovi percorsi di, come dire, di lotta, nuovi percorsi, nuove relazioni, nuove forme di attività e anche di fuga dal lavoro, dove quindi la flessibilità, una delle parole d'ordine di oggi, che appunto ci vede coinvolti tutti, possa essere declinata nella sua accezione ribelle, un'accezione sicuramente ancora da immaginare, da concretizzare e da praticare.
Ferruccio.
Bene, allora grazie intanto dell'occasione e direi che intanto grazie anche per questa mostra. All'appuntamento questa volta c'è un meraviglioso fiorire di grafica in cui compagni come Jairo si riconoscono perché c'è anche la mano. Ma mi stavo domandando alla prossima volta, prossimo ciclo, probabilmente dovremmo aspettarci una grafica plurilingue, tagalog, arabo, tigrino, rumeno, yoruba, amarico e quant'altro. Questo secondo me è l'augurio, voglio dire, per quello che verrà. E intanto diciamo che dopo questo libro notevole che era Futuro Anteriore, ecco qui Operaisti, e io devo anche soffermarmi un attimo prima delle mie considerazioni per darvi l'idea del contenuto per coloro che non hanno ancora letto il libro, e sono 26 interviste, 22 maschi e 4 donne, e con l'eccezione dell'intervista racconto di Maria Rosa Dalla Costa, tutte le interviste erano già comparse nel CD, manca però quella di Sergio Bologna, come detto anche in una nota a pagina 36. Grosso modo, diciamo, qui si tratta di persone nate all'incirca tra il 1930 e il 1950, credo che il più giovane sia Bifo, e con lui, diciamo, gli altri due più giovani sono Rosa Zagato e Cristian Maranza. Grosso modo, per quello che io riesco a capire e anche per le sparse dichiarazioni, perché non tutti, diciamo così, danno la loro carta d'identità, la propria carta d'identità, ma ci sono quattro interessati che arrivano dall'alta borghesia, almeno otto dalla media borghesia, sette dalla piccola borghesia, solo uno dal mondo contadino e gli altri sette non so, però ci sono due che arrivano dal mondo operaio, no? Di questi 26 11 hanno provato almeno in un momento della loro vita la latitanza rispetto allo Stato italiano, in Italia o all'estero,
e 8 di loro sono anche stati in galera per periodi più o meno lunghi. Quindi diciamo che è anche un percorso segnato, anche se qui magari non appare, perché solamente i racconti terminano grosso modo attorno al 1971-73, però sono percorsi che portano gli intervistati a guardare all'Italia in un modo diverso rispetto al normale, forse. E quindi è una storia che io cerco di interpretare così. Cioè, credo che rispetto al delirio proprio dell'accumulazione nel XX secolo, cioè che è stato il delirio appunto della catena di montaggio, del produrre industrialmente in regime di sicurezza nei confronti della forza lavoro, quindi di mercificazione totale della forza lavoro. Questa era, diciamo, la spinta propulsiva dell'accumulazione nel XX secolo. Contro tutto questo, diciamo, contro questa riduzione degli individui ad automi di fabbrica, c'è stato un movimento che in qualche modo si è opposto con alterne vicende e che arriva in qualche modo a un dunque negli anni 60, almeno in alcuni paesi dell'Europa occidentale e forse anche del Nord America. Però appunto è stata questa del delirio capitalista anche una vicenda con due guerre mondiali, 40 guerre regionali che poi non sono tanto regionali, cioè la più grande distruzione e annientamento dei giovani dell'intera storia dell'umanità. Campi di concentramento, gulag e quant'altro. All'origine di questa pulsione di morte dell'accumulazione sta la separazione, cioè quella che il vecchio barbuto Marx chiamava la separazione e che nel XX secolo abbiamo dovuto imparare a chiamare apartheid. L'apartheid non c'era solo in Sudafrica, l'apartheid era nel mondo intero. L'apartheid, ahimè, non è assolutamente scomparso, come vedremo presto, ma è vero che il capitalismo deve rassegnarsi a compromessi che sono ostili nei confronti dell'apartheid, e soltanto là dove una forza contrapposta gli è puntata contro. E quindi lotte anticoloniali, rotture antiimperiali, e dove queste si congiungono per esempio nella Russia del 17, per una breve stagione l'anello dell'accumulazione si spezza, lotte anticoloniali e operaie negli anni 30 che letteralmente salvano il sindacato in almeno 5-6 paesi che sono ormai circondati dall'annichilimento del movimento operaio, e cioè Svezia, Gran Bretagna, Francia, fino almeno al 1939-40, Stati Uniti, Canada e poco altro, e poi una guerra che comincia come rivalità intraimperiale senza nessun segno di classe, nessun segno ideologico. È semplicemente una disputa per spartirsi un'altra volta il mondo, e che invece finisce sorprendentemente in modo molto ambivalente. Cioè chiusura all'est, ma aperta temporaneamente almeno in alcuni paesi europei e in alcune grandi aree dell'Asia e dell'Africa. Quindi l'irregimentazione non è passata completamente. È vero che Sudafrica, proprio perché c'è questo forte movimento di liberazione e di desegregazione, si deve addirittura ricorrere a una legislazione speciale, di cui anche il nome di apartheid. Ma è anche vero che le rivolte operaie da Berlino alla Nissan in Giappone, che è finita in una tremenda sconfitta, all'Italia, alla Francia, c'è un nuovo senso non soltanto dell'offensiva anticoloniale, su cui sul senso di offensiva Zaire ha scritto una bellissima pagina prendendo naturalmente Lukács come in parte pretesto, in parte ispirazione, correggimi se sbaglio, ma queste crepe, diciamo, sempre più profonde negli imperi coloniali sono anche delle crepe profonde che cominciano a inserirsi in questa compattezza, no? Come Franco Fortini rilevava così bene quando appunto in quella poesia su Panzieri e la morte di Panzieri a Torino, dà questo senso dell'irreggimentazione, che è poi il senso di irreggimentazione che ho vissuto anch'io in quegli anni, perché io ero proprio su uno di quei treni lì quotidianamente. Allora, in questa congiuntura di inizio di anni 60 non dobbiamo dimenticarci almeno due questioni. Il primo di questi grandi avvenimenti era, si poneva così, cioè i grandi paesi sottoposti al colonialismo si sono liberati, cioè Cina e India, perché costava troppo reprimerli. Ma che cosa ne sarà dei piccoli paesi soggetti al colonialismo? E in particolare, che cosa ne sarà di paesi come il Vietnam e l'Algeria? Ecco, il momento cruciale, il momento della svolta è la vittoria insperata, assolutamente sorprendente, strabiliante dei vietnamiti e degli altri. 1954, il maggio del 1954 è il momento della svolta. E i piccoli possono vincere contro grandi eserciti coloniali per la prima volta in campo aperto. Allora, dopo arriva l'Algeria, ma guardate che l'Italia in quegli anni lì è un paese segregato, sporco, profondamente fascista democristiano, ma tutte e due le cose insieme, cioè immerso nell'apartheid, cioè dove le classi sociali non si parlavano tra di loro, dove non c'era assolutamente nessun interclassismo. L'interclassismo c'era forse in testa qualche democristiano illuminato, ma se poi andavate nelle città di provincia e anche in grandi città come Torino e Milano, voglio dire, le separazioni castali addirittura erano ancora molto molto forti e molto visibili. E in questo quadro che piccoli gruppi in paesi come la Francia e l'Italia provano a mescolare le carte, cioè a dire no a questo tipo di errore. Io vi ricordo che da ragazzino che andavo a scuola, quando arrivavo ad Asti con uno di questi famosi treni di cui parla Fortini, c'erano sostanzialmente due correnti, no? Gli studenti che andavano da una parte, no? E gli operai che andavano verso destra, verso la Maya Sauto e le altre fabbriche. E queste due realtà non riuscivano mai a incontrarsi, se non proprio casualmente. Allora, questo mescolare le carte è stato estremamente sovversivo. E anche sovversivo, secondo me, contrariamente a quello che dice qualcuno dentro questo libro, fare come ha fatto Mauro Gobbini andando da Danilo Dolci in Sicilia. E quindi era un modo come un altro per combattere contro dei pilastri portanti del potere democristiano del Sud, che era assolutamente la mafia e la contea. In questo senso direi che abbiamo mescolato le carte e abbiamo anche mescolato le sementi in alcuni degli orti che erano degli orti privilegiati di una sinistra molto istituzionale. Le conseguenze sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale non si sono fatte attendere. Cioè il marxismo fuori da una pratica di lotta, di conflitto, in quella situazione non era niente se non un'arte descrittiva che qualche volta poteva anche essere utile, ma che lasciava il tempo che trovava. ma che cosa si negava? Si negava intanto la separazione tra partito e sindacato. Questo era uno. Cioè, per la prima volta la politicità della lotta economica veniva rivendicata in un dopoguerra che l'aveva tenuta costantemente separata. Oggi noi siamo tornati in buona misura a una società segregata. La fortezza d'Europa spara a chi vuole entrare, Ceuta e Melilla ce lo dicono, l'uso del terzo reggimento da parte degli spagnoli, che era quello di Franco, è una notizia di questi giorni, basta aprire i giornali di stamattina. Apartheid nei confronti dei ceceni, nei confronti degli uiguri, nei confronti dei meo, ce n'è per tutte quante le salse. Allora, una serie di governi che in Italia, senza guardare troppo per il sottile al colore dei governi, a partire dagli anni, dall'inizio degli anni 90, hanno pensato di comandare stringendo e riducendo i redditi qui, inquinando anche parecchio, ma soprattutto puntando sull'esportazione, no? Con questa idea folle, razzista, assolutamente arretrata, in base alla quale si poteva rimontare la china e riguadagnare gli anni perduti e addirittura rimpolpare le casse in modo da in qualche modo rimediare al debito pubblico, con il ricorso alla produzione di nicchia. Cioè, il razzismo che era implicito in questo ragionamento è pauroso, nel senso cioè che si dava per scontato che in Asia o da altre parti nel mondo comunque non si sarebbe riusciti nel giro di qualche anno o di qualche decennio a produrre quello che noi siamo capaci di produrre. Voglio dire, la situazione appunto di chi ha puntato tutto quanto sulle esportazioni è stata un boomerang che oggi veramente ci lascia molto più poveri di prima, e che ci lascia in balia di una precarizzazione e di un lavoro migrante che sono le due facce della stessa medaglia. Quindi un processo di desolidarizzazione che è inerente proprio a questo tipo di regionalizzazione, di atomizzazione, di individualismo e di clericalismo. Cioè il Presidente del Consiglio che dice che, come ha detto una settimana fa ai giovani a Sorrento, che il comunismo è contro natura, ma che poi nello stesso tempo si dimentica di dire che di contro natura ci sarebbe anche per esempio la caccia all'omosessuale o questioni di questo genere, voglio dire, perlomeno qualche prevenzione non soltanto nei confronti del comunismo ma anche nei confronti della natura deve avere. Allora la domanda che ci si pone in questi casi è sempre questa, cioè qual è la via d'uscita? E se esiste può essere soltanto riferita a una limitazione dei danni che sono stati compiuti in questi anni? Io credo che dobbiamo almeno riscoprire una questione che viene sollevata con grande forza, credo, da Romano Alquati, nella sua intervista, quando egli dice che qui occorre una nuova socialità, che i primi anni 60 in qualche modo attraverso questi gruppi sono riusciti a crearlo, e che questa socialità, aggiungo io, è fatta di un nuovo internazionalismo. Per il momento mi lascio qui.
Ferruccio ha già introdotto molto bene
il libro nella sua, nelle sue componenti, quindi lo ritengo già detto. Io vorrei partire da un punto preciso, che è il seguente. Quando noi ci siamo messi a fare, dunque, avete già detto, l'operaismo come definizione non è una qualche cosa che fa riferimento a un unicum, ma a un incrocio di infinite soggettività, desideri, eccetera, eccetera, centrati attorno alla figura di classe operaia che allora era una centralità e un motore della storia. Però era un motore fatto da molteplicità molto differenziate. Io quindi parto da un punto molto preciso, in questo piccolissimo intervento che farò oggi qui. Ed è che negli anni 60, gli anni di Piazza Statuto per me, noi ci trovavamo dentro una società che era dilaniata, per quel che ci riguarda, dilaniata tra la polarità di una di soggetti operai, di forse la grandissima maggioranza degli operai che avevano un orgoglio del proprio essere operai, un orgoglio della propria classe, sentivano in essa una forza che doveva, poteva modificare la storia, stando dentro il letto. E nel medesimo tempo c'era tutta un'altra parte di questa classe operaia, soprattutto una dimensione di generazionale probabilmente, i giovani, che non si sentivano molto più identificati in questa forma di una grande società operaia di classe che stava lentamente cambiando il mondo, eccetera, eccetera, ma che si trovava completamente in contraddizione con questa tradizione, con le forme istituzionali, col partito, col sindacato, con anche le buone cose che partito e sindacato tentavano ancora di fare, anche se erano delle buone cose, sempre più deboli, sempre più povere e sempre più al di fuori del tempo. Ed è all'interno di questa polarità che noi abbiamo cominciato, almeno io che sono arrivato qui, ma anche i miei compagni con cui mi sono incontrato allora, e con i compagni che nelle fabbriche ho incontrato, abbiamo cominciato a pensare a un'altra cultura politica, a pensare e a fare un altro comportamento all'interno delle istituzioni, a vivere un altro movimento della vita. Ecco, e questa è la cosa che per me è stata fondamentale e che io oggi ancora penso, la penso e l'ho vissuta all'interno di questa grande categoria della storia contemporanea che è l'operaismo. Operaismo, che ripeto rapidissimamente, è un grande concetto che è però una grande molteplicità. Non è una religione monoteista, semmai è una religione piena di dei, voglio dire piena di soggettività, di invenzioni, di differenze. No? E la cosa che secondo me è importante da pensare e che distingue finalmente le sollecitazioni che questo operaismo, della forma in cui noi ne stiamo parlando, ha dato e continua a dare, più ancora di riandare con la memoria a queste cose, è capire il movimento delle cose che da allora ha introdotto nella nostra vita e che continuano a funzionare anche oggi, dove le forme della centralità si sono, per così dire, hanno acquisito un'infinità di nuovi soggetti, dove le forme della centralità probabilmente non è più possibile identificarli nella magnifica figura della classe operaia, ma nelle infinite soggettività che la compongono, generazionali, differenze di generazioni, differenze di sesso, differenze di situazioni geografiche, eccetera, eccetera, che oggi caratterizzano quella che viene detta la globalizzazione, con all'interno tutto quell'immenso movimento di apartheid che Ferruccio Gambino ha cominciato a descrivere. Ecco, per me, più che un ricordo, l'operaismo è stato, quello che vi ho detto un istante fa, e
la messa in moto di un movimento che ha provocato anche le forme del passaggio dal fordismo al postfordismo, che ha provocato anche oggi, che ha fatto sorgere all'interno dei grandi monoliti dell'unità della società le forme della differenza, che ha posto l'esigenza e l'importanza enorme di una nuova cultura del politico, l'invenzione di nuove parole per comunicare a tutte le differenze la situazione in cui noi siamo, l'esigenza di una considerazione non più di grandi unità ma di singolarità che vanno fino agli individui per stabilire un nuovo rapporto tra singolarità, tra singoli, tra singolarità e collettività, e mondo collettivo, e globalità. Ecco, io vedo tutte queste cose di cui si parla oggi, tutto il mondo in cui noi siamo immersi, dove sembra che si è persa la classe, si è perso la coscienza di classe, si è perso la politica, in realtà sono tramontate forme istituzionali che non riuscivano già più allora, quando negli anni 60 scoppia Piazza Statuto, a seguire, a tenere in mano il movimento delle cose, e che oggi ci ripropongono in tutta la loro estensione, drammaticità, nelle forme dell'impero, dell'apartheid, delle infinite singolarità che devono riuscire a trovare un incontro, la nostra condizione di vita in questo mondo. Mi fermerei qui e poi mi fermo.
Giovanni, la soprano di là. Io tutto quello che è stato detto finora, a parte l'intervento di Geiro, che in parte mi riconosco, così per arrivare a capire come sono nate alcune dinamiche che si sono sviluppate nelle fabbriche, nei portieri, eccetera. Io mi ricordo, io ero militante del PC nel 70-71, sono uscito dopo che sono incominciato a nascere contraddizione anche a livello internazionale, Polonia, eccetera, eccetera, per cui insieme ad altri compagni, sia nella fabbrica, nella città, anche nel quartiere, eccetera, a vedere la possibilità e far crescere in noi la capacità anche di costruire qualche cosa di alternativo che non che dovevamo liberarci da questa cappa del sindacato, del partito, della centralità operaia, eccetera. Noi insieme anche ad alcuni compagni intellettuali, anche compagni studenti di altri settori, eccetera, abbiamo cominciato a vedere la possibilità di costruire un'organizzazione che aveva, diciamo, questo collante di unire la necessità politica con quelle che erano le necessità pratiche degli obiettivi di fabbrica, gli obiettivi operai, il salario, la casa, voglio dire, non c'era. Quelle che erano riuscite a metterci in quel posto fino allora era proprio questa divisione che c'era. Sì, tu fai politica e poi ci pensi il partito a risolvere i problemi. Il sindacato dice sì, tu produci, che nel frattempo noi vediamo di elaborare una piattaforma che tiene presente alcune esigenze che gli operai esprimono. Noi siamo riusciti a superare questa divisione incominciando a costruire delle piccole capacità organizzative che poi sono diventate, non so, nell'Alfa c'è stata l'assemblea del Tom dell'Alfa, a Tomaghiera, altri, in altre città, c'era la Marelli, c'era la Pirelli, dappertutto sono nate queste capacità organizzative che superavano questa divisione. E lì siamo riusciti anche a entrare. Noi all'Alfa, per esempio, abbiamo creato una serie di difficoltà al partito, che all'Alfa
e al sindacato. Noi siamo riusciti anche ad essere alternative da un punto di vista complessivo. Noi avevamo questa capacità anche di contrattazione nei confronti dell'azienda, di uscire anche dalla fabbrica autonomamente, dichiarando anche mobilitazione. E abbiamo avuto questa capacità perché ci credevamo. Abbiamo fatto delle cose, abbiamo costruito. Cioè, secondo me, oggi posso dire con un senso di malinconia, che se non c'erano state delle forzature di un certo tipo all'interno e soprattutto sulla testa degli operai di questo movimento che stava crescendo, eccetera, forse non avremmo fatto questa fine che c'è stata, secondo me. Per cui, cioè, vabbè, col senno di poi si riesce sempre a sapere la verità, però voglio dire, è chiaro che dove c'era questa capacità di resistere a queste forzature si è andato un po' più avanti, dove questa capacità si è persa un po' prima si è crollata prima.
C'è un'ambivalenza della soggettività. C'è
per cui voglio dire, però io rispetto a come vedo questo, a grosse somme, quelle che mi ricordo, quella, la storia è molto ampia, ci vorrebbe non so quanto tempo per raccontare tutto, però la mia capacità, i miei ricordi sono abbastanza positivi, cioè mi hanno dato più capacità, più crescita, più forza. Cioè io oggi mi guardo allo specchio e non mi sputo in faccia come potrebbe fare molta gente, mi piaccio così come sono stato, insomma. Per quanto riguarda invece l'oggi, io per esempio sono un partita ivato, come si dice oggi, perché sono stato costretto o lavorare in questo modo qui o non fare niente, insomma, no? Però c'è questa soggettività aggregante che secondo me bisognerebbe promuovere, sviluppare, aggregare. Non sono così, come devo dire, pessimista, negativo rispetto alla possibilità in prospettiva di riuscire a costruire qualche cosa di più aggregante e anche più antagonista. Cioè, come si dice, oggi vedo solo della cenere, però vedo anche sotto la cenere c'è qualcosa che si muove. Grazie.
Possiamo aprire con questa cosa di Giovanni, questa cosa di guardarsi allo specchio e di piacersi è una cosa splendida. Possiamo aprire il dibattito su questi elementi un po' storici e un po' di reinterpretazione del nostro.
Mi sembra che comunque sono due esperienze molto diverse, molto vicine ma anche molto diverse, credo. Nelle discussioni che sono riuscito a avere, nei colloqui che sono riuscito a avere con ex operai o operai ancora ex, nel senso che hanno fatto lotte negli anni 60, magari verso la metà del corso dell'inizio, non ho letto molto un riconoscersi nell'operaismo, diciamo, dall'intervista, del libro, no? Mi sembra. Ecco, qui la domanda era molto semplice: quanto pensate di aver inciso sulla stagione delle lotte operaie? Cioè, vi siete fatti fate un bilancio personale o come gruppo, cioè la vostra esperienza molto fortemente intellettuale ha inciso nella pratica, oppure ci sarebbero state comunque le lotte operaie in Italia, magari con forme chi lo sa un po' diverse. E quindi di converso volevo chiedere la stessa cosa a lui, se in fabbrica certi messaggi, certe cose erano presenti o erano slogan. Cioè in fabbrica la sua tradizione c'era già, non è che è nata con l'operaista.
La domanda che tu hai posto sulle... se noi abbiamo pensato di aver inciso sul movimento o se gli operai hanno sollecitato le cose, io rispondo, ma era un legame inscindibile. Qual è una delle cose in cui io, per esempio, per parlare della mia esperienza, mi sono sentito legato a doppio filo e sollecitato e nutrito dall'operaio, ma da questo rifiuto del lavoro, di quel lavoro lì, della catena, in quel momento che era al centro, no? Al centro dell'invenzione, al centro dell'immaginazione per un altro modo di vita che gli operai portavano, per esempio, all'uscita della Giulia Fiore della FIA, no? Ecco, questo era un punto su cui non è che io ho sentito di aver inciso su di loro, ma è un elemento, un'emergenza di rivolta soggettiva che ha formato me e che ha posto a me come intellettuale, come quello che eccetera eccetera, no? È un modo di agire e di pensare in un rapporto di classe. Questa è nel medesimo tempo. E lì penso a Piazza Statuto, per esempio, fin da Piazza Duri e poi dopo a Mirafiori. Nel medesimo tempo, questo rifiuto profondo operaio e mio e nostro di quel modo di lavorare era un rifiuto intero della cultura istituzionale che aveva posto in quel momento, fra l'altro, in questo paese. E che tirava dentro assieme e tutto l'insulto del governo, della chiesa e della cosa, e nel medesimo tempo il partito e il sindacato, che anche loro sentivano le cose di cui vi sto parlando ora, ma non sapevano più come rispondere a questa cosa che mi sfuggiva dalle mani, perché il loro tentativo in quel momento era un tentativo di conciliazione dello stato di cose esistenti senza un cambiamento, cioè togliere questa rabbia, questa impossibilità di vivere quella vita, toglierla dal dibattito politico, dalle istituzioni, dalle cose, per arrivare a delle forme di conciliazione. E una delle cose anche, io mi ricordo, fondamentali, erano i dibattiti di notte, dopo i turni con gli operai, cioè operai, studenti, eccetera, nelle assemblee autonome. Assemblee autonome che sono state per me in quegli anni il grande luogo creativo della novità e di una nuova invenzione politica e di un nuovo linguaggio politico. In questo senso lì dentro erano sicuramente protagonisti gli operai come tanti altri, però eravamo tutti protagonisti assieme, perché eravamo già lì diverse componenti della società che si ribellavano alle forme istituzionali cercando linguaggi, forme di lotte, assemblee autonome, no? di creazione di autonomia assieme. Ecco, sono questi movimenti, no? di singolarità, di soggetti e di cose che hanno portato tutto questo movimento, che hanno forse messo in piedi una rivoluzione fallita in quel momento, ma che ha lasciato dentro nel mondo e nella nostra società qualche cosa che non può essere evacuato. Noi non siamo qui ancora, anche se in difficoltà. Ecco, cioè, ma questo per dire un po' là. Era proprio qualche cosa che ci ha
lasciato.
Questo tipo di domanda, secondo me, non può rispondere per me. Io
sono entrato in fabbrica come tecnico nel 1968. Oggi, di tanto in tanto, incontro delle persone che hanno fatto, sono stati in quella fabbrica, allora membranza, come il compagno operaista, autonomi, eccetera, avevano già intravisto, no? Noi che sarebbe stato tutto smembrato, lo dicevamo all'inizio degli anni 70, mica dovevamo aspettare, perché anche i giudici sono rimasti meravigliati quando ci hanno processati. A Padova, una domanda del pubblico ministero di Calogero a un compagno della Ignis, mi pare, gli disse: prendo un documento di 10 pagine del 1971, del 1973, che analizza quella fabbrica, guarda il tipo di tendenza ristrutturativa della fabbrica e dice: verrà questo, questo, questo e quest'altro. E gli dice il pubblico ministero: ma voi avevate delle spie? Io ero lì al processo, non è una cosa che ti racconto, no? Voi eravate delle spie? No, era della gente che leggeva. Ma quanti avevano fatto quel tipo di analisi nell'interno della fabbrica? Pochi. Non era la massa operaia. La massa operaia però in quella e in altre fabbriche lottava insieme a questi che facevano queste analisi. Non puoi rispondere a queste domande. Perché? Quelle persone, quei vecchi operai o tecnici che io di tanto in tanto incontro e che non sono stati operaisti nel senso di come tu leggi nel libro, loro dicono: cazzo che bei tempi, perché hanno fatto le lotte. Non c'è, per esempio, modo di rispondere sull'operaismo. Ma che cos'è stato l'operaismo di Torino? Cos'è stato l'operaismo di Milano? Assolutamente differente. Assolutamente differente. Le lotte più grosse, per esempio a Milano, no? Più avanzate, non nascono tra quella categoria operaia, ma nascono tra la categoria dei tecnici. Nel 1968, chi scende in piazza, no? Con obiettivi avanzati, aumento uguale per tutti, passaggi automatici di categoria, non sono gli operai, perché non riescono a vederla. I tecnici, per esempio, alla Sit Siemens, e io l'ho fatta quella lotta, o alla SNAM Progetti, o all'IBM. Tac! C'è l'operaismo già dell'operaio intellettualizzato. E questo è il fatto che tu non lo puoi descrivere, perché l'operaismo, no, lo puoi capire se togli l'ismo. Se no, non lo capisci. L'operaismo non è una concezione, è come diceva Deleuze, è un concetto. Non lo diceva dell'operaismo, ma in generale quella è la cosa che tu cogli. Se sei un tecnico e guardi un'oscillazione, no? Vedrai che sì, c'è la portante, ma tu puoi sentire la stessa cosa guardando tutte le armoniche, le differenze. E questa è che tu parli di puoi vedere l'operaità, forse più che operaismo, no? Perché gli ismi è un casino quando ci sono. Come Jairo diceva, è un discorso contro, no? Anche contro l'istituzionalità. E certo, ma l'istituzionalità non era mica vero che c'è stata una lotta contro il clerico fascismo. Ecco il cazzo che c'è stata solo quella. C'era anche quella in questa armonica, ma quanta lotta c'è stata contro, io parlo delle grandi lotte, non di quando le cose nascevano oltre Piazza Statuto, no? C'erano le grandi lotte interne, no? Io mi ricordo nelle fabbriche, ma non solo, ma anche nelle scuole, eccetera, ovunque, contro le istituzioni partito, che guardavano ancora allo Stato e quindi un qualcosa che non, magari non ti era chiaro, ma che capivi che comunque era opprimente e che poteva esserci ancora apparente. Dove comincia, dove comincia la lotta contro l'apartheid? Magari a Torino in un modo, a Milano in un altro, a Firenze in un altro. E qui è il discorso della differenza. Ma fondamentalmente c'era un qualcosa che unificava, il linguaggio che unificava, un linguaggio che noi oggi non riusciamo a trovare. Quando Ferruccio dice, vi fa la storia del Novecento, ma se voi guardate bene la storia come Ferruccio la fa del Novecento, lui fa la storia del Novecento come potrebbe fare la storia del 2300, e cioè con l'anelito sempre liberatorio. Quando parla di apartheid dell'Africa di tanto tempo fa, eccetera, prima che ci fossero le lotte contro l'apartheid in Sudafrica, ma da quando viene, no, istituito, no, lui parla ancora che questo bisogno di liberazione, quando dice nel 54, no, eccetera, in Vietnam, eccetera, così. Sì, si può dire anche questo, ma secondo me, fondamentalmente, no, è queste armoniche che bisogna guardare, e nelle singolarità. Io credo che siamo noi che abbiamo fatto la globalizzazione, non noi in Italia, no? Ma tutte le lotte che ci sono state in giro per il mondo hanno fatto la globalizzazione. Per noi, questa roba qui, per noi vecchi lottatori, eccetera, così, era già una cosa scontata, no? Quando facevamo le lotte, quelli che magari potete chiamare operaisti o quelli che erano per l'operaità, no? Che non comprendeva esclusivamente l'operaio della catena, no? Ma comprendeva anche il tecnico, le donne, eccetera, no? Perché c'era questa, no? Quando a Milano c'è stata la grande manifestazione dopo gli stupri nella città di 20.000 donne di sera che vanno con le mani così a dire io sono mia, e noi eravamo felici. Non tutti erano felici. C'era nell'interno della fabbrica, per esempio, no? C'era nell'interno della fabbrica una grossa, diciamo così, paura, direi, no? Da parte operaia proprio, paura di questa microfisica del potere, no? Che andava esplodendo, cioè la donna era l'ultima parte dello sfruttamento, l'ultima, lo era in fabbrica, poi lo era in famiglia, eccetera. Anche la donna borghese era differente dall'uomo borghese, e la donna borghese è differente dalla donna proletaria, evidentemente. Qui le differenze ci sono, è tutta una scala continua, no? Che bisogna guardare. E lì, che cosa volete? Lì, per esempio, noi facevamo rosso, ma l'operaismo o l'operaità, anche l'operaismo di Torino doveva strappare la pagina quando noi scrivevamo sugli omosessuali, se no non si vendeva rosso a Torino nella fabbrica. C'era tutto questo. Dipende. Io penso che eravamo assolutamente di destra, perché dovevamo essere molto più estremisti, probabilmente. Noi, e io qui voglio dire un qualcosa sull'ambivalenza. Io credo che il discorso dell'ambivalenza vada rivisto un attimino oggi, no? Cioè, nel senso che è finita il discorso dell'ambivalenza. Noi dobbiamo introdurre, secondo me, un discorso di immanenza da un punto di vista rivoluzionante, no? Perché altrimenti rischiamo di fare. Perché dobbiamo introdurre il discorso dell'immanenza? Perché ormai non c'è più nessun tipo di dialettica, quindi ci sono casi, no? Quindi o che noi troviamo un nuovo linguaggio anche, no? Per declinare questa cosa, oppure se ci facciamo prendere da Tronti nel 2005 siamo fottuti col suo discorso sull'ambivalenza, perché noi con l'ambivalenza abbiamo sbagliato. Non è tanto che qualcuno ha fatto dei passi diversi eccetera così, è che noi a un certo punto, dopo che abbiamo fomentato tantissime lotte, non siamo riusciti a gestire, non a governare, un discorso per quanto riguarda il rifiuto del lavoro.
Non sono molto d'accordo con quello che diceva lui, perché secondo me una risposta a quello che diceva lui c'è, perché noi abbiamo avuto un senso alle lotte che si promuovevano nella fabbrica, eccetera. Siamo stati all'avanguardia, in testa alle lotte, abbiamo elaborato una serie di obiettivi, la famosa lotta del 72, la piattaforma aziendale dell'Alfa ha avuto una capacità di mobilitazione non solo a livello della fabbrica, ma a livello dei territori, voglio dire, e non solo. Abbiamo introdotto nella piattaforma aziendale alcuni obiettivi che sono stati poi introdotti nel contratto nazionale dei metalmeccanici, l'equalitarismo, contro la nocività, eccetera, eccetera. Voglio dire, tutte cose che sono partite dal dibattito che abbiamo, non noi, all'interno degli operai che esprimevano queste cose qui, all'interno della fabbrica. Poi sta chiaro a te, che riesce ad avere una capacità di sintetizzare queste cose qui, a promuovere e fare